Laser.
Dopo il parto ho sentito il bisogno di comunicare la mia esperienza, ma non ho trovato subito l'ascolto e la comprensione che mi aspettavo. Le mie parole suscitavano sorpresa, stupore, imbarazzo, sia perché le madri non piangono, sia perché le persone avevano paura di toccare la mia ferita.
Non ho trovato ascolto nemmeno nei mesi successivi al parto o anche attorno a lei, tra i familiari per esempio, cioè è difficile far capire questa esperienza persino alla propria famiglia a volte.
Sì, è stato difficile comunicare con i miei familiari perché io credo che ci siano molte rappresentazioni del parto come evento gioioso che non aiutano a capire il vissuto delle donne che hanno avuto difficoltà durante il parto. Si dà per scontato che una donna sia felice per il solo fatto di mettere al mondo un figlio.
E a questo gruppo a chi è rivolto?
Questo gruppo è rivolto alle donne che non si sono sentite ascoltate o rispettate durante il percorso natale. È rivolto alle donne che ritengono di aver subito degli interventi non necessari o hanno la sensazione di aver perso il controllo sulla propria esperienza.
Ci troviamo nella sala che ospita Lugano Besso, le sedute del gruppo di autoaiuto di madri che accettano di raccontare la loro esperienza di parto traumatico. Isabella Pellizzari Villa racconta delle proprie difficoltà a comunicare il suo malessere anche nella cerchia familiare dopo la sua esperienza di parto cesareo.
Tutto accade nel momento in cui uno va, cioè, e io ero andata un po' prima per arrivare a quel momento di... Lì in quel momento poi mi è stato detto, siccome l'epidurale mi era stato spiegato nel momento in cui avevo le doglie, io chiedevo che cosa posso fare per non fare anche per esempio l'epidurale, c'è questo gas esilarante. E anche lì ho provato ma non funzionava, vabbè siamo arrivati a fare l'epidurale, ma che cosa accadeva? Che il bambino continuava a non dar segno di voler nascere, io mi ero anche dilatata. Però c'è stato un momento in cui questo, vabbè, non si sa perché, comunque il bambino ha avuto un calo del battito cardiaco molto repentino, al che l'ostetrica ha dovuto intervenire per svegliarlo, diciamo, rianimarlo un attimo, nel senso stimolarlo con la mano per vedere se reagiva. Per fortuna lì ha ripreso subito, non è che ci sono stati momenti, minuti senza battito, mancanza di ossigeno. Però quello è stato proprio il momento fatidico di dire ok, qua c'è qualcosa che non funziona, no? E quindi l'idea era quella di prendere delle gocce di sangue, una goccia di sangue, due gocce di sangue dalla testa del bambino. Quindi io adesso non voglio entrare neanche troppo nei particolari, però ci si può immaginare che lui era dentro di me e in qualche modo bisognava arrivare a prendere questo sangue. E si è stati lì un po'. Io lì mi coprivo, non volevo vedere niente. È stata lì un po' la dottoressa a cercare di fare questo prelievo, perché in base a quello che sarebbe stato l'esito si sarebbe potuto considerare se continuare o meno. Siccome non è riuscita, allora si è dovuto optare appunto per il cesareo. Quindi per me è stato tutto molto veloce e anche prendere le decisioni ho dovuto reagire, cioè, senza pensarci su troppo, molto distinto anche. Cioè ti affidi comunque alla medicina, no? Però non hai tante altre opzioni in certi casi, purtroppo. Però ecco, ti trovi un po' persa perché non sai bene, per fortuna c'era mio compagno vicino, quindi lui era la mente fredda in quel momento, che sapeva anche, ha saputo anche aiutarmi. Poi per me è stato anche traumatico, perché io non ero mai entrata in una sala operatoria, quindi in 20 ore ho fatto un passaggio, ho provato tutte le varie sfaccettature, ecco. Credo che manca anche un po' questa figura, perché il medico fa il medico, cioè vieni, vai ogni mese, ti fai i tuoi controlli e finisce lì. L'accompagnamento al parto è un'altra cosa, la preparazione al parto è completamente un'altra cosa. A me sono mancati quegli aspetti, il fatto anche di non sapere esattamente, anche quando abbiamo deciso insieme di provocarlo, è stato spiegato lì così, cioè senza neanche tante spiegazioni, in cui viene firmato un foglio perché ci sono dei rischi e pericoli e tu devi esserne cosciente, ma poi esattamente che cosa succede non proprio. Anche il cambio, comunque le ostetriche che erano lì, cioè prima era una persona, poi vabbè, io comprendo che finisca il turno e ci debba essere un'altra, per l'amor. Però so che ci sono, in Ticino no, in Svizzera francese, Svizzera interna, anche, e anche questo l'avevo pensato, ma in Ticino non esiste che ti viene a casa, e viene a casa mentre ti segue durante tutto il parto, cioè tutta la gravidanza, ti conosce prima, e quindi si crea anche una sorta quasi forse di amicizia, perché è più competente, perché hanno una formazione che in Ticino non esiste, e ti accompagnano già da prima, durante la gravidanza, quindi e sa come sei fatta e ti controlla, ti visita e ti accompagna, e quindi una persona che non è la prima volta che la vedi, ma che conosci già da mesi prima, forse poi in ospedale ti darebbe un sostegno un po' diverso. Tutti comunque competenti, in ospedale non lo metto in dubbio. Sì. È un po' che comunque dovevano anche correre tra tre, ma eravamo in tre in quel momento, e dopo il tempo e le cure, ma come anche negli altri reparti, se il personale è qua, però questo è un altro tema.
Se ci fosse stata una persona magari un po' con più esperienza nei parti in acqua, probabilmente avrebbe gestito la cosa in modo diverso. E questa persona probabilmente si è sentita un po' insicura, non voleva mettere a rischio la vita della bimba o che so io, e ha reagito così. È chiaro che se questa persona mi avesse fatto vedere il baby almeno un secondo, perché anche coi cesari in sala parto 5 secondi il baby tu lo vedi, e poi soprattutto se sei nella posizione classica sdraiata pancia in su, tu il bimbo lo vedi. La mia doppia delusione è che io mi sono vista andare via il mio baby, uno, con delle condizioni che io da non medico potevo reputare tutte corrette, buone, in salute, senza rischi, perché ho fatto l'espulsione in acqua, e in più me l'ha portata via. Cioè, perché me la porti via? Sì. Il problema anche qui in Svizzera è che chi ti segue, la levatrice che ti segue prima del parto, non sarà poi lei in sala parto, dunque anche tutta la relazione che tu crei con questa persona di fiducia, di intimità, perché alla fine quando partorisci è un momento molto intimo di ogni donna, ti ritrovi un'estranea in sala parto alla quale devi far vedere tutta la tua, il tuo istinto animale e materno per espellere un bambino. Però il fatto di fare a madre natura il suo dovere, per me questo era un principio molto importante. Sì. E un estraneo, solo perché ha avuto una, come dire, una insicurezza, forse una, non voglio dirlo, però una mancanza professionale di competenze, mi ha rovinato quel momento magico e unico che non torna più così, posso ricrearlo io e fare tutti dei percorsi per stare meglio, però non tornerà più quello.
Boh, ma si è arrivati in sala parto, dico, boh, ma adesso siamo a posto, no? Adesso ci sarà qualcuno con me, cioè adesso, cioè prima c'è stato comunque sempre mio marito, non ero completamente sola. Però dicevo, adesso ci sarà la levatrice, adesso questa qui non mi molla più. E invece è sparita. È sparita e io sono rimasta lì mezz'ora in una sala parto fredda. E non era soggettivo il freddo, perché leva freccia anche per me, comunque era più se vestì da me. E penso che, diciamo, mezz'ora peggiore della mia vita, forse. Non è stata una bella mezz'ora per niente. E finalmente sono arrivati. È arrivata un'altra levatrice e mi ha visitato, la cosa più bella del mondo. Penso che non potevano farmi il regalo più bello. Cioè c'era una presa di coscienza dall'altra parte, di vedere, cioè che vedo, ma che punto esci di, no? E si è spaventata. La levatrice si è spaventata. Cioè, della sera, che ne so, io completamente dilatato, era già passato un momento buono. Io, almeno quella è la mia percezione, poi non sono medico, però anche fisicamente io l'ho percepita così, come un po' passato il momento buono. E dopo sono da io il paride, che è mio marito, sono arrivate tipo 7 persone in sala parto tutte insieme. Un altro aspetto molto importante è il fatto del cambiamento di figure di riferimento. Sentendo anche i racconti di mamme, tipo la mia mamma o quelle, le sue colleghe della sua stessa generazione, che una volta c'era un sistema di accompagnare le mamme un po' diverso, cioè c'era la levatrice che ti seguiva in gravidanza, durante il parto e dopo, no? Adesso questo magari era l'optimum, no? Adesso tante persone, tante mamme si sentono sballottate, no? Dal ginecologo che fa... si occupa piuttosto delle questioni mediche, tecniche, che ti segue durante la gravidanza, poi arrivi al parto e poi ti ritrovi un'altra levatrice, magari anche un po' sconosciuta, che è di solito quella con cui crei una relazione più forte. E però tutto questo cambiamento in così poco tempo, in una situazione così delicata, è tanta roba.
Ho impiegato 4 difficili anni a elaborare il mio taglio cesareo. L'esito di un'esperienza dolorosa non è scontato, prevedibile. Il dolore ha sempre il carattere della prova mortale. Quando guardo negli occhi le mie figlie, penso che nella vita ci sono perdite abnormi, inelaborabili. Nella medicina ippocratica la parola crisis indica il momento decisivo, in positivo o in negativo, nel decorso di una malattia. La crisi è lo snodo, la svolta che può condurre sia alla guarigione sia alla morte. All'inizio mi identificavo con la mia rabbia, il mio dolore, il mio taglio cesareo, la mia cicatrice. Ero diventata la mia ferita. Esistevo solo nella mia impotenza, mi specchiavo nella mia finitezza. Ero la donna che non aveva saputo mettere al mondo le proprie figlie. Ero la donna che non aveva valore perché i medici, la società, la famiglia le avevano aperto la pancia senza indugio, senza pietà. Avevo l'impressione che non fosse stato fatto tutto il possibile per evitare il bisturi e i suoi rischi.
È stato difficile anche i mesi, le settimane dopo.
E boh, mi ero demolita fisicamente. cioè demolita. Un giorno ho letto su un libro: quando una donna partorisce, caro papà, immaginati che gli è passato sopra un treno. Dico, ah, guarda che tipo, questo qui ha capito. Carino. No, io demolita fisicamente, io non riuscivo a camminare, cioè avevo proprio male tutto lì. La cosa che più mi ha impressionato è, io appena partorito, cioè avrei fatto subito un secondo di bambino, malgrado fosse stato traumatico, però che mi ha colpito, e mi ricordo che c'era una mamma africana che girava in reparto, che era in travaglio, e era su da sola, e io dicevo a mio marito, guarda, se io avessi le energie sarei lì a farle compagnia, perché secondo me una donna in travaglio da sola c'è una tristezza infinita, cioè era la mia esperienza, diciamo, però lei, ho visto che era ancora più sola di me, mi ha fatto molta impressione questo. No, dopo è un'altra cosa. Sì. E dopo che è nato il Giulio, comunque per me non c'era il silenzio. Cioè, nel senso, non c'era il silenzio di non parlare di questa roba qui. Cioè, io avevo il bisogno di dire, di comunicare che c'erano state delle cose che non sono andate bene. Ero comunque grata, sai, nel senso, ero grata di tante cose. Penso che ho speso 2 settimane di energia a scrivere una lettera di 2 o 3 pagine da mandare all'ospedale per dire non esiste così, si può lavorare davvero meglio. Probabilmente mi ha risposto, ma non mi ricordo cosa mi ha risposto.
La pressione crescente sul personale negli ospedali, i ritmi di lavoro, la mancanza di una figura di riferimento che accompagna le donne dalla gravidanza fino al parto, sono tutti aspetti ricorrenti che trapelano dalle testimonianze.
Il mio libro raccoglie le risposte che ho dato alle domande che mi hanno assillata dopo il parto. Perché è successo? Perché a me? Perché soffro? Ho voluto capire le cause del mio dolore per non sentirmi sbagliata. Ho cercato le mie risposte negli studi scientifici, nella letteratura, nella filosofia, fuori e dentro di me. Gli eventi dolorosi attivano la conoscenza perché causano una perdita di senso.
Senso di inadeguatezza, impotenza, solitudine, una sofferenza poco riconosciuta ancora oggi, nella Svizzera italiana in particolare, che può riemergere nel vissuto di ogni donna a distanza di anni, conferma la terapeuta Janine Koch.
E secondo me questo spesso e volentieri crea conseguenze pesanti successivamente nel handling col bambino, nel rapporto col bambino, nella sua sicurezza, no? Di sentirsi adeguata col bambino. Spesso sento le donne dire, donne che hanno avuto un parto traumatico, nella relazione col bambino mi dicono: mi sento inadeguata. E non c'è ancora o poco la cultura di parlare col bambino. E perciò sembra quasi come se mamma e bambino facessero 2 viaggi, paralleli magari, mentre sarebbe da considerarsi un viaggio che fanno insieme. Ma spesso e volentieri questo non viene preso in considerazione. Perciò tutte le decisioni vengono prese da fuori. E questo che impatto ha sul bambino, sull'essere umano, quando c'è qualcuno che decide per te senza prenderti in considerazione? E fa magari anche cose dolorose che magari sono dei salvavita, ma il bambino che non viene informato, che non sa e non sente il contatto con la mamma, soprattutto in certe procedure dove viene tolto il contatto tra mamma e bambino, o la mamma che non viene accompagnata con empatia e perciò a un certo punto è troppo per lei ed esce da sé e sconnette col bambino, e questo sì, ha un impatto sul bambino per i primi momenti di vita, per la sua vita, rimane un'impronta. In psicologia pre-perinatale parliamo proprio di impronta, lascia un'impronta.
Lei lavora anche con persone adulte? La vede?
Spesso. Mi viene da dire spesso, più che frequentemente, perché poi è proprio il vissuto soggettivo. Cioè io, certo, ci sono certe pratiche che oggi come oggi non dovrebbero più esserci, però quello che io vedo nell'accompagnamento con le donne è proprio il vissuto soggettivo. Perciò io non direi mai che questo evento crea quello, può creare, e spesso ha a che vedere con la propria biografia.
Perché forse anche questo è un aspetto poco riconosciuto,
sì,
ad oggi?
Poco preso in considerazione. Un po' è una questione di tempo, un po' è scomodo. Spesso e volentieri sento le donne dire che gli è stato detto: hai un bambino sano, dovresti essere contenta, vai in avanti, non guardare indietro, guarda in avanti, perdendo di vista che il vissuto, appunto, di nuovo lascia un'impronta e lascia una ferita. Non è che va via perché qualcuno ti dice vai in avanti, il vissuto rimane. E nella mia esperienza vedo che è così importante in qualsiasi momento della vita, può essere subito dopo il parto, può essere dopo un anno, può essere dopo 5-10 anni, nel momento che questo parto continua a incidere, il fatto di affrontare può solo migliorare.
Due anni fa, mi sembra, è venuto Michel Audet a Bellinzona, ha tenuto una conferenza, questo medico. Voilà, gli è stato chiesto da un medico se in Ticino bisognerebbe aprire un reparto. E lui ha risposto che prima bisognerebbe applicare tutto quello che sappiamo, tutte le conoscenze che abbiamo su come un parto può essere facilitato. E dopo praticamente la questione è già risolta. Il reparto di cure intensive, il 99% non ce l'ha più bisogno. Io spero che qualcuno abbia capito la risposta.
Quando ho visto questo annuncio in cui si cercavano appunto testimonianze, perché ha scritto?
Perché vorrei in qualche modo che la mia esperienza aiuti un'altra futura mamma che si trova vicina al parto, di prima di tutto non avere paura di chiedere niente, perché quella è la base. E poi sì, quello anch'io per esempio ho evitato di ascoltare troppo, però magari andare un po' più a fondo, ecco, cercare di trovare il modo migliore per affrontare quello che poi è il parto e che dovrebbe essere una cosa positiva. Quindi spero che con quello che è mancato a me, se qualcuno ascolta, magari trova il modo di non farselo mancare, ecco.
Grazie a Sheila, dunque, ma anche a Maria Chiara e a Francesca che hanno accettato di raccontare la loro esperienza. Grazie a loro abbiamo capito che un parto può lasciare una traccia traumatica con conseguenze durature. Come ci hanno raccontato anche la terapeuta in psicologia preperinatale Janine Koch, che raccoglie i vissuti di molte donne quotidianamente, e Isabella Pellizzari Villa, moderatrice del gruppo di autoaiuto all'associazione Nascere Bene e autrice di un saggio racconto autobiografico da cui abbiamo tratto le letture lette da Cinzia Spanò.